Bene, cara prof, buongiorno, buongiorno e buon 007 in condotta.
Buongiorno anche a te, i nostri ascoltatori che sono fedelissimi certici, qualcuno persino ci scrive, pensa un po'.
Che bello, sì, la salutiamo così, facciamo,
sì,
perché dopo partiamo.
Senza nome salutiamo, senza nomi che poi okay, magari uno si imbarazza.
Un'affezionata ascoltatrice ci ha mandato un messaggino sugli oggetti dimenticati.
Esatto, gli oggetti dimenticati sull'autocorriere della Dolomiti Bus. Ne hanno un deposito pieno di oggetti dimenticati, soprattutto dei ragazzini, perché vabbè, foulard, penne, quaderni, libri di scuola, ma soprattutto oggetti di valore come sono gli smartphone o gli iPhone. E uno ci resta perché caspita, dice, ma come non vanno, che uno magari lo perda, per carità,
sì,
ma non vanno a recuperarseli,
a cercarlo,
a cercarli, pur sapendo che è limitata la corriera dove lo perdono. E si sa anche che siccome è pericoloso tenersi i cellulari degli altri, non c'è più nessuno che si tenga un cellulare rubato, tutti lo danno al conducente,
certo,
o chi per lui. E questo ci ha fatto riflettere su la cura che hanno i nostri ragazzi delle proprie cose.
Dice, noi quando ne avevamo di meno forse curavamo di più quelle poche cose che ci abbiamo, forse
certo,
può essere questo una delle
certo
riflessioni.
Perché c'era più senso del valore del denaro, cioè purtroppo i nostri ragazzi basta che chiedano e o il nonno o lo zio, il papà e la mamma
in qualche maniera c'è,
in
e
qualche
allora,
maniera arriva,
mamma,
non c'è il sudore,
ho smarrito il cellulare. Dove? Boh, non lo so, me ne ricompri un altro nuovo?
Magari una sgridatina in mezzo, però appunto me ne ricompri un altro nuovo, c'è questa facilità per i ragazzi.
Una sgridatina però vediamo un pochettino, a Correggio per esempio una baby gang ha imbrattato i muri della scuola, no? E rotto anche delle tegole, i ragazzi fra i 14 e i 16 anni responsabili. Allora, le famiglie sono tenute adesso a risarcire le spese, questo almeno quello che ha stabilito, credo, il preside. Ecco,
più che
secondo
il preside, credo che sia stata la procura,
okay,
a termini di legge questo è corretto.
Ok, a termini di legge sì, però c'è sempre quello discorso, io sbaglio, papà e mamma pagano.
Esatto.
Allora, quegli esempi che abbiamo visto la settimana scorsa invece, cioè andare, non lo so, loro a ridipingere i muri piuttosto che fare attività sociale in una cooperativa dove ci sono gli svantaggiati, che potrebbe essere questo forse un valore maggiore al di là dell'aspetto economico, che c'è mamma e papà che pagano sempre?
Certo, e questo è il valore educativo che ha la scuola, cioè questo non è stato imbrattato un muro qualsiasi, è stato imbrattato il muro di una scuola.
Scuola.
Allora, la scuola si può far parte attiva nel recuperare, rieducare questi ragazzi facendo che loro ripitturino quel muro, magari la vernice la pagano i genitori, d'accordo, e
sì,
magari
certo,
anche
certo,
stanno lì ad aiutare,
insieme,
coinvolti, sì, perché altrimenti i ragazzini non sono cattivi, sono solo psicologicamente, cioè neurologicamente non hanno ancora sviluppato quella parte del cervello, non l'hanno sviluppata completamente, che è quella che dà il senso di riflessione, di responsabilità e di controllo delle proprie azioni. Quindi sul momento infervorati dalla compagnia eccetera fanno la fesseria, però poi se li si fa ragionare e in questa maniera se devono ridipingere, intanto che ridipingono ci pensano e poi gli si parla anche, la volta dopo è più difficile che rifacciano una cosa del genere,
certo,
e in ogni caso si traduce uno sbaglio in un'opportunità di crescita.
Non sfidate i vostri limiti, appunto, purtroppo ci sono tanti episodi, anche adesso recentemente un ragazzo che è morto per autosoffocamento, ecco, allora il discorso è che magari non lo vogliono, però hanno il senso di responsabilità, non è ancora troppo sviluppato, giusto?
Esatto, questo
è una questione proprio anche fisica.
È una questione fisiologica, cioè proprio il nostro cervello è fatto di materia grigia e materia bianca. La materia grigia è quella del ragionamento, l'apprendimento, la parte interna del cervello,
certo,
sviluppatissima proprio nel momento dell'adolescenza, quindi è il momento più favorevole per l'apprendimento, a parte la fascia 0-3 anni, ma mentre la parte esterna del cervello, che è la materia bianca, che è quella che mette in connessione le varie parti del cervello e permette quindi la riflessione su quanto appreso, il senso di responsabilità e il controllo delle proprie azioni, quella termina di svilupparsi, ormai l'hanno dimostrato, a quanti anni, ripetente?
16?
No, 25.
Ah, vedi, ecco.
Quindi
e quindi ce ne sta ancora. Prof,
sì,
invece spostiamoci un po'. il TAR di Bari pare che abbia annullato, come correggo se sbaglio,
sì,
una punizione che era stata inflitta ad un'intera classe. Allora, è possibile fare una punizione all'intera classe? Cioè, tutti quanti uguali, cioè, hanno la stessa responsabilità, dico io?
Oddio, può anche succedere che sia veramente l'intera classe che si comporta male, ma in questo caso, come in tanti altri, erano state due ragazzine che al termine di una gita scolastica avevano rubato delle cose in aeroporto. Erano state scoperte, la classe era stata bloccata, loro avevano dovuto pagare una multa, era manzina, ma poi a scuola, quando sono tornati, è stata sospesa tutta la classe, con la motivazione che il resto della classe, che tra l'altro era pure arrivata dopo che queste avevano compiuto il fatto, fosse stata omertosa. Ora il TAR ha detto non si può. Certo. Io sono molto d'accordo con questo TAR. Il TAR l'ha fatto per motivi, diciamo, di legge, di burocrazia.
Sì.
Ma io è sul piano educativo che sono d'accordo col TAR, perché non c'è niente di peggio che punire tutti per la colpa di qualcuno.
Certo.
Perché allora anche i cosiddetti innocenti si chiederanno, ma allora a cosa serve che io non combini le marachelle se poi vengono punito come gli altri?
Prof, sa perché prima mi era venuto in mente quel discorso dei 16 anni? Perché ho letto, secondo l'OCSE, che i 16 anni con almeno 80 libri a casa sono più competenti,
sì.
Cioè si trovano meglio poi nella scuola. Adesso sarà un esempio, 80, però è indicativo comunque del fatto, no? Più si hanno libri e credo, spero, più si legga
è
meglio.
Sì, e l'importanza di questa ricerca che è stata fatta dall'OCSE è che non solo i ragazzini che hanno più libri a casa, ed ovviamente non li tengono come soprammobili ma li leggono, sono più bravi a scuola, diciamo, ma poi questa ricerca ha seguito un gruppo di ragazzi anche nell'età adulta e ha visto che anche se poi non fanno l'università hanno competenze pari ai laureati nel loro lavoro e raggiungono posti pari. Perché? Perché hanno competenze linguistiche ma anche matematiche, tecnologiche, di ragionamento maggiori, perché l'abbiamo detto tante volte, più parole e concetti girano nel nostro cervello, più il nostro cervello ragiona e quindi più possibilità ha di dominare la realtà o di risolvere i problemi che si presentano.
Ricordo, prof, qualche anno fa abbiamo dato dei dati su quante poche parole abbiamo nel nostro vocabolario.
250?
250 sono poche.
Pochissime.
E allora, che ne pensa di quello che sta succedendo in Francia, dove i bambini andranno a scuola, cioè non alla scuola materna, ma far iniziare gli elementari a 3 anni, cioè iniziare a studiare, quindi anche con è troppo presto, cioè se hai anni, se ne parla già
dall'anno scorso,
1993 ancora con Berlinguer se ne parla,
sì, col ministro Berlinguer.
E allora che facciamo? Facciamo iniziare presto, tardi?
Sì, iniziare presto, non nel senso, non immaginiamoci che vadano a scuola, cioè trasferire la prima elementare a 3 anni, perché non è possibile, ma rendere obbligatoria la frequenza della quella che adesso si chiama scuola dell'infanzia,
sì,
permetterà a tutti i bambini, soprattutto a quelli più disagiati, di intanto conquistare il linguaggio prima e meglio di quanto non farebbero se stessero a casa. Questo in Francia viene fatto perché loro hanno il grosso problema delle banlieue, di molti bambini extracomunitari e dopo con tutto quello che sappiamo succede di non integrazione eccetera. Bene, il fatto, nel Veneto il 98% dei bambini va alla scuola dell'infanzia, non abbiamo questo problema tra scuole paritarie e scuole statali, e tra l'altro le nostre scuole dell'infanzia sono le migliori scuole che ci siano di quel livello lì a livello europeo.
Bella notizia, finalmente.
E questa che vogliono fare i francesi è l'obbligatorietà, e la vogliono chiamare la scuola del linguaggio, non la scuola dell'infanzia, perché dare come caratteristica prioritaria quella che imparino il linguaggio, che non vuol dire solo parlare,
certo,
vuol dire verbalmente, vuol dire anche esprimersi con altri linguaggi, come base per poi tutte le conoscenze successive. Quindi io sono d'accordo con questo e mi dispiace che sia il tentativo del ministro Berlinguer di far iniziare almeno a 5 anni l'obbligatorietà, che poi quello del ministro Giannini, quella signora laureata in fisica che dirige, sì, la Normale di Pisa, siano andati malamente per questione di fondi, perché aumentare l'obbligo vorrebbe dire soprattutto al sud aumentare il numero di scuole dell'infanzia che attualmente non ci sono.
E mi pare che anche nel DEF ci siano poche proposte che riguardano
la scuola.
Io non ho letto niente sull'istruzione, la formazione, però una buona notizia, dai, mi sembra almeno. E abbiamo detto le volte precedenti, alternanza scuola-lavoro, tagliate le ore, quindi un passo indietro. Invece in Veneto c'è una
il contrario.
Il contrario.
Eppure
volevo
c'è la
dire
Lega.
Una deroga, no? Non è anche una deroga.
Allora, insomma. No, no, è una,
allora,
una linea.
Si può fare, c'è una linea praticamente.
Si può fare e viene.
Vengono aumentati.
Vengono aumentate nel senso che l'assessore Donazzan ha firmato con associazioni di categoria, con la Confindustria, ma anche con enti tipo lo Spisal, per esempio, degli accordi per fare in maniera che l'alternanza scuola-lavoro venga estesa anche ai docenti, tra l'altro, che possano andare in azienda durante il periodo estivo. Poi hanno messo anche dei fondi per incentivare le aziende che accolgono i ragazzi in alternanza. E insomma, siamo già al 90% di scuole che hanno attivato l'alternanza scuola-lavoro, si vuole arrivare al 100%, un po' cercando di avviarsi verso quel modello tedesco che fa sì che poi i ragazzi trovano l'occupazione nel loro ramo e la trovino più facilmente.
Un modello che poi prosegue anche con gli ITS, che continuano sempre di più a proliferare, e noi siamo anche in attesa di sapere se parte
o non parte,
se riuscirà a partire il famoso ITS del Follower di Agordo, come auspichiamo. Prof, quell'esempio di quella scuola dove si insegna nei boschi, esempio bellissimo,
sì.
Mi viene in mente però quanto sarebbe facile farlo qua da noi, no?
Certo.
Della serie, magari
qui
abbiamo i boschi qua,
ci viene quasi in casa,
sì,
è bellissimo, è la scuola che si chiama Bimbi Sveglio, scuola nel bosco, che non è una scuola privata o fatta da genitori.
Certo,
fatti
certo.
Loro, è una scuola fatta da maestri, una scuola statale in Piemonte, dove addirittura l'hanno trasferita in maniera di 20 km in modo tale che sia attaccata al bosco, cosa che noi non avremmo bisogno di fare. Ma qualcuno ha chiesto a una delle maestre: ma scusi, i programmi ministeriali, se questi la mattina escono, vanno a spasso nel bosco a cercare il ragno per fare gli insetti o la foglia per fare biologia, i programmi ministeriali dove vanno a finire? E questa maestra ha dato una risposta per me fantastica, ha detto: i programmi ministeriali sono spettacolari perché danno la massima libertà di insegnamento, importanti sono gli obiettivi da raggiungere e non seguire l'indice dei libri di testo. Quindi meglio di così,
certo.
Bimbi felici, a maestri sereni.
Poi, a ognuno poi sta come raggiungere questi
esatto.
obiettivi, no? Allora, si parla di obiettivi, prof. L'obiettivo delle chat chiaramente è quello di andare a comunicare, però delle volte quante cose inutili vengono pubblicate, quanti messaggi inutili. E allora la netiquette, il galateo
sì.
informale per la tecnologia. Pare che il Comune di Ravenna abbia fatto un vademecum
sì.
per la chat dei gruppi dove ci sono genitori e insegnanti. Regola 1, pubblicare solo avvisi e iniziative inerenti alla scuola.
Esatto, cioè che la chat, benissimo,
è quella.
Deve diventare una specie di bacheca.
Può
in
essere
cui,
utile però.
Sì, utilissima, perché velocemente ti informa se il pulmino non passa o se il libro per il giorno dopo deve essere questo invece che quell'altro. Invece in questo vademecum c'è scritto di evitare di mettere commenti, pettegolezzi, cioè di far diventare una specie di chat privata che
certo.
spesso degenera. Allora sarebbe bello che, siccome io so che tutti i genitori anche qua sono inseriti nelle chat di classi, che si autodessero questi regolamenti,
sì.
non formalmente,
no.
nella pratica, cioè evitassero di intasare queste chat con pettegolezzi e racconti di questo e di quello.
A qualcuno però può servire anche una regola scritta, cioè diciamo così, perché
poi se mettiamo le regole scritte c'è chi si ribella,
sì.
e
o facciamo un moderatore.
Vabbè, bisognerebbe che fosse
un moderatore come hanno fatto a Ravenna, no?
Ma mi sembra che si possa anche fare in modo che sulla chat vadano a finire soltanto certe cose che vengono filtrate appunto dal moderatore, giusto? Beh, insomma,
sì.
non ne so tanto, ma so che
dipende un po' anche dalle persone, insomma, chi ti manda messaggi a mezzanotte, chi ti manda
sì.
messaggi, no? Anche quello secondo me è bon ton, poi vabbè,
perché le chat sono diciamo di un'utilità veramente grande, ma non devono
essere,
diventare
certo,
invece
certo.
uno strumento di disturbo e di istigazione alla malversazione o di genitori contro genitori
qualsiasi cosa.
O contro gli insegnanti.
C'è poi gente che manda un messaggino, ti dice ciao, l'altro messaggino subito dopo come stai, l'altro messaggino dopo subito tutto bene, per leggere una frase ci impieghi 10 minuti, cioè,
non solo
dire.
Ma poi bip 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 bip,
esatto.
che ti può svegliare o disturbare nei momenti. E a questo proposito c'è anche la Crusca che è intervenuta su questi linguaggi che dici tu, con per dire dire una cosa si mettono 25 messaggi. Hanno chiesto alla Crusca, che è come sappiamo il massimo ente che difende la lingua italiana, se questo chattare degli italiani sta distruggendo l'italiano come lingua. La risposta della Crusca, non me l'aspettavo, è stata no, purché scrivano, anche se scrivono in questa maniera, purché scrivano rispettando delle regole fondamentali tipo i pronomi e i verbi, ma anche se usano delle parole storpiate o degli anglicismi, purché scrivano, perché altrimenti gli italiani stanno diventando analfabeti del tutto.
Comunque ci sono delle app, credo, anche utili, come per esempio quella che coinvolge la popolazione nella protezione civile.
Bella, molto bella, a Torino.
Lì, anche perché se si conoscono le problematiche e tutto quanto, cioè rendere la cittadinanza partecipe, no? Che non è la cosa protezione civile, sono solo i volontari che girano, che dovremmo essere tutti, credo,
dovremmo essere civile, tutti, soprattutto a livello di segnalazioni. E questa app fa in maniera che i cittadini possano fare dei report sulle situazioni: c'è il sasso che è caduto, c'è il torrente che è esondato, quello che è. Chiaramente queste informazioni vengono filtrate da una centrale, queste sì, per poi dare eventualmente allarmi o meno. E io mi stavo chiedendo, una cosa del genere non potrebbe coinvolgere anche le scuole? Cioè i ragazzini come sorveglianti del territorio, loro sarebbe una maniera di abituarli di più a quello spirito civico che purtroppo tante volte manca e poi porta magari i nostri ragazzini a fare degli sgarbi contro le cose pubbliche.
Sì, è vero. Prof, guarda, abbiamo soltanto un minutino, mannaggia. Certo, il problema degli infortuni, ogni anno 100.000 infortuni nelle scuole fra alunni e insegnanti. Qui torniamo un po' sempre sul problema annoso,
problema
sulla
sicurezza. Sì.
3 morti al giorno, incidenti sul lavoro in generale, questo fuori dalla scuola, però questa è una cosa che può riflettere.
Fa riflettere, e si dovrebbe proprio partire, c'erano dei programmi che adesso, prima c'era stata l'onda di questi programmi sulla sicurezza nelle scuole, adesso se ne sente parlare un po' meno, perché il fatto di abituarsi a considerare la sicurezza un valore, non un ostacolo, deve iniziare dalla scuola. Quindi per esempio nelle scuole potrebbero analizzare gli incidenti successi negli ultimi anni in quella scuola, gli infortuni, e vedere a cosa erano dovuti, non per incolpare nessuno, ma per fare coscienza nei ragazzini. E man mano che andranno avanti, loro saranno sempre più coscienti e si rifiuteranno di andare su un'impalcatura senza imbrago o di correre in macchina senza cintura.
Essere coscienti, prof, abbiamo soltanto un minutino. Essere coscienti da un episodio negativo, comunque forse uno positivo. Un ragazzino protagonista di un atto di bullismo ha ammesso la propria responsabilità, ne è stato consapevole, quindi è questa la soluzione.
Il bello è che l'ha ammesso in una specie di conferenza fatta dalla scuola proprio sugli atti di bullismo. C'era una ragazzina che veniva insultata e tormentata su un social, e lui ha ammesso, era lui, un 14enne, quella era la sua compagna di classe, e lui ha detto: non so nemmeno perché l'ho fatto, era divertente, ma adesso capisco che ho fatto star male un'altra persona. Ecco, ai ragazzini, senza far prediche, ma bisognerebbe sempre far toccare con mano le conseguenze, perché loro non sono in grado, per i motivi che abbiamo detto sopra, di immaginarsele e di sentirle.
Esatto, prof, abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione, ci risentiamo la settimana prossima per un altro numero di 007 in condotta. Buona
settimana. Speriamo di sì, buona settimana anche ai nostri ascoltatori. Ciao a tutti.